Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, ma proprio tutti. Questa è... Che programma è questo?
È Io e Vagamundo.
Cioè, io sono proprio io, cioè quella che ama viaggiare, andare esatto. In giro. E tu saresti proprio
io
Vagamundo.
Io no, sono un sedicente Vagamundo. Però... perché io credo che ci sia il vero Vagamundo.
Esatto, cioè quello che ci ha fatto venire proprio l'idea di questo nome per questa trasmissione che ha la mania del viaggio. Quello che, insomma... La mania del viaggio mi sa che ce l'ha più di noi. Chi lo sa, glielo possiamo chiedere proprio in diretta. Pronto? C'è nessuno?
Mi sentite? Sì. Mi sento, chiaro e forte.
Beh, dobbiamo dirlo chi è. Cioè, anche se magari molti l'hanno già riconosciuto.
È l'autore di Io e Vagamundo è Luca Morino. Personalmente io sono anche un po' emozionato perché è un mio personale idolo, se lo confesso. Ho l'età sufficiente per conoscerlo come idolo.
Cioè, io ti devo dire una cosa, Luca Morino. Cioè, praticamente, paradossalmente, se non ci fosse tornata in testa, e ci è voluto poco però per farcela tornare in testa, la canzone di Io e Vagamundo... paradossalmente non si faceva il programma, cioè,
forse era una fortuna,
cioè, forse per qualcuno,
infatti non so se sono fiero oppure
esatto, forse è colpevole,
alle orecchie, non so
esatto.
Se per quello
vabbè, ma avrai molte altre colpe oltre a questa, suppongo.
Beh, dipende, non lo so.
Io... ma che si trattano così gli ospiti?
No, scherzo, cioè, vabbè, giri... perché ognuno ha il suo bel carnet di colpe mediamente, quindi pensavo che Luca Morino...
Ma le tiene nell'armadio, scusa, non è che le manda in onda in diretta.
È giusto, no, io non avrei dichiarato quali, però insomma esistevano. Io personalmente avrei 8500 domande che non ti farò perché non voglio tediarti nel venerdì sera. Anzitutto ti ringrazio perché questa canzone, che tra l'altro trovo epica e meravigliosa, ha veramente ispirato il titolo di questa trasmissione. E io inizio, mi verrebbe da chiederti una cosa, anzi da dirti, che ammiro moltissimo della tua produzione, sia come Mau Mau, sia come Luca Morino in quanto Luca Morino, è questa tua capacità di fondere le tue radici profondamente italiane e piemontesi con una visione assolutamente aperta all'incontro. E visto che il tema di quest'anno, di questa trasmissione, è proprio l'incontro, vorrei due tue parole su questo tipo di mondo, il mondo di Luca Morino, un uomo viaggiante.
Vabbè, ci potrebbe dire tanto, ma forse si parte da una constatazione che la purezza nel mondo non esiste, no?
Esatto.
Questa cosa, questo strano concetto per cui a partire dalla razza pura, dalla lingua pura, dal pensiero puro, non c'è niente di tutto questo, perché tutto è contaminato, quindi è frutto dell'incontro, anche dello scontro ovviamente, però è una cosa che è insita nella vita, e nella vita degli uomini, degli animali, delle piante, per cui ovviamente a volte è faticoso, a volte è conflittuale, l'incontro diventa uno scontro, ma è sempre da quello che nasce un passo avanti, no? Cioè dal difetto che si riesce a progredire, a migliorare, a evolvere.
Esatto, dalla mutazione. E quindi, però una cosa che trovo molto bella è il fatto che tu comunque mantenga fortemente anche nell'uso della lingua, per esempio, le tue radici piemontesi.
Ma sì, perché fanno parte della mia cultura,
della tua identità.
Perché non usarle?
Ma certo,
non usarle,
certo.
Perché non farle venire fuori, però appunto in una maniera che punta più al confronto piuttosto che alla differenziazione, no?
Certo.
Cioè al tenere, cioè io sono qui mentre invece voi siete là, e io sono qui, tu dove sei lì, ah beh, vediamo un po' che cosa succede andandosi a trovare uno con l'altro, insomma è un po' detta così, un po' da Boy Scout, però è di fatto è grazie a questa alla voglia di all'autoaffermazione, quando non è impositiva diventa positiva.
Io ti starei attento con la cosa del Boy Scout, perché tu sai, questo è il momento dei Boy Scout al potere, e a volte, in base a chi, insomma, di chi si tratti, ci fanno un po' paura, però parlo per me ovviamente mi autodissocio da quello che ho appena detto, però io veramente sono veramente emozionatissimo, perché no, scherzo, però veramente è un piacere, perché
davvero,
io ti ho visto dal vivo e conosco la carica e la passione che riesci a trasmettere. E quindi mi viene da chiederti dei tuoi progetti attuali, della tua attività come solista, del tuo percorso come artista e come viaggiatore, nel senso, quali sono le tue prossime mete anche come viaggiatore?
Beh, le prossime mete, proprio quelle vicine vicine, sono la Semana Santa a Siviglia.
Beh, un grande classico.
Com'è?
È un grande classico, dico.
È un grande classico, difatti non è la prima volta, ma è una di quelle cose che fa bene reiterare quando si può, per cui quest'anno è capitato che si riesca e insomma è una full immersion che è veramente cioè esaltante proprio, è un silenzio che parla, quello delle processioni nel cuore della notte a Siviglia. Poi ovviamente c'è anche sempre un gran casino, però su questo non c'è dubbio.
Non c'è dubbio, ma quella la troviamo tutto l'anno oltre alla Settimana Santa.
Sì, quello sì, però in realtà il silenzio c'è prima, quando si, non so, magari sei alle 2 di notte a Triana che stai cercando di aspettando che esca la Virgen dalla chiesa lì vicino al ponte, e magari ci sono 2000 persone, però c'è un silenzio incredibile, quello fa effetto, no? Perché
la voce del adesso... silenzio.
Come?
La voce del silenzio. No? No, vabbè, era una sciocchezza. A volte io sono quella che dice le sciocchezze nel programma. Ah, Vagamundo è quello serio. Io invece sono quella che porta sempre il viaggio verso, insomma, sei come un turista vero, ecco. Invece lui è il viaggiatore ufficiale, capito? Ecco, è così. Però mi piaceva molto quello che dicevi, quindi non volevo interromperti, continua.
Beh, no, poi c'è sempre, insomma, ormai in realtà la differenza fra il turista e il viaggiatore è sempre più assottigliata, perché è difficile mettersi a viaggiare, cioè il viaggiatore una volta era uno che andava e scopriva delle cose che non sapeva come erano lui, ma magari non le sapeva nessuno, no? Pensiamo, certo, ai grandi viaggiatori dell'Ottocento. Mm-hmm. Invece adesso, prima, a parte Google Earth, ma comunque insomma, basta fare un giro su internet per sapere quasi tutto di quello che andrei a visitare o a fra virgolette scoprire, quindi non è così, cioè ti togli un po' quell'avventura. Poi la differenza la fanno poi gli incontri, le persone, esatto, forse più, ancora più dei luoghi, no?
Infatti io avrei proprio una domanda su questo, cioè la differenza la fanno i luoghi e le persone che si incontrano. Allora, quali sono le persone che hanno lasciato un segno su di te, da dove venivano, dove le hai incontrate, soprattutto come si sono tradotte in musica? Una risposta già ce l'avrei, però mi piace di più quella che mi darai tu sicuramente.
Ma cioè, le persone, sai, io prediligo, se posso vado in posti dove riesco a parlare la lingua, e quindi tutto il mondo America Latina, vabbè, insomma, io più o meno capisco l'inglese, il francese, certo, e lo spagnolo, per cui, e il portoghese ovviamente, mm-hmm, che sono simili, quindi più o meno su quei paesi lì con quelle lingue si prestano molto, perché certo, ti danno anche la possibilità di entrare nel tessuto sociale, no? Cioè leggere il giornale, vedere un po' mm-hmm, cosa succede al di là delle tue problematiche da turista,
certo,
e quindi gli incontri più belli sono quelli avvenuti in posti dove riuscivo a parlare veramente con le persone. Tipo una volta in Galizia sono andato da una specie di maga che mi diceva delle cose, qualcosa era vero, tra l'altro, anzi erano di quelle che ti dicevano delle cose che non ti aveva mai visto, ma
che sapeva già quello che doveva dire.
Ma sì, mi disse delle cose che erano troppo vere, troppo univoche.
Ha capito.
Mi ha anche detto che sarei andato a vivere in Spagna, ma per adesso ci vado soltanto di ogni tanto, non ho ancora cambiato residenza.
Vabbè, io ho una strana idea, cioè, ma questa è una teoria mia, cioè che tutti gli italiani potrebbero tranquillamente andare a vivere in Spagna, ma questa così è per una fissa che ho io con la Spagna, così non me ne vogliono gli italiani, ma penso che se non fossi nata in Italia sarei nata sicuramente in Spagna.
Abbiamo, poi noi italiani abbiamo un po' il mito, no?
Esatto, Spagna, ma sì, però purtroppo mi viene confermato sempre di più, quindi cioè così non si può fare niente, e sono contenta che non sia una cosa solo mia. Però come continua la serata di un vagabondo come te, perché noi sappiamo che tu hai i tempi corti, quindi io non voglio farti perdere l'inizio del film, perché qualcuno, non si sa chi, mi ha detto che tu andrai al cinema.
Sì.
Che si va a vedere in una serata come questa e perché? Perché dice un po' perché sono fatti miei.
Infatti,
okay.
Un tantino, no, sì.
No, è un film fatto da giovane, ambientato nelle Langhe.
Ah, bellissimo.
Quindi una produzione che è stata fatta con un, diciamo, low budget, facendo crowdfunding, insomma tutte queste cose che bisogna fare adesso per cercare di riuscire a fare delle cose quando bene o male le porte in faccia si chiudono spesso.
Molto
ed è
spesso.
Difficile lavorare con un'economia che ti sostenga, no? Quindi il fatto che dovesse durare 3 giorni, invece ormai sono 2 settimane che questo film è in cartellone qua a Torino, è interessante. Io tra l'altro non riuscivo ad andarlo prima, per cui questa sera
giustissimo.
Io, tra l'altro, sono un fanatico di Langhe, per cui a maggior ragione.
Beh, lo sappiamo dal tuo brano Pueblos de Langa, che ricordiamo benissimo, e suppongo che tu stia camminando in questo momento, quindi questo fa ancora più vagandante. Io quindi non vorrei appunto trattenerti molto, ti chiederei un consiglio a questo punto, mi permetto, su di un vino, essendo una zona straordinaria per questo, quindi un tuo vino ad un prezzo umano che Luca Morino si sente di consigliarci.
Allora, assolutamente il Barbaresco dei produttori.
Del Barbaresco, quindi
dei produttori.
Esatto.
Sì.
Benissimo, e quindi io mi permetto di salutarti, mi prendo questa libertà con un brano tratto dal Don Chisciotte del nostro amico Miguel de Cervantes, La libertà, Sancho, è uno dei doni più preziosi che gli uomini abbiano dato i cieli. Non possono paragonarsi a lei tutti i tesori che racchiude la terra o ricopre il mare. Per la libertà, come anche per l'onore, si può e si deve mettere in gioco la vita. Quindi io ho fatto mio questo comandamento, ti auguro grandi viaggi e auguro a noi di sentire tue nuove grandi canzoni.
Io la butto là, perché te l'ho detto che io sono quella che la spara grossa, di solito,
sì,
no? Quindi innanzitutto, ora che abbiamo la benedizione del vero vagamundo, noi qua possiamo vagamundare con più tranquillità. E poi se capiti a vagamondare da queste parti, beh, fai un fischio, passa a trovarci, perché insomma...
Beh, per
forza. Esatto, perché è tutta un'altra cosa parlare a quattro occhi, no?
E come può chi vuole ascoltarti, conoscerti, contattarti o vederti dal vivo, entrare in contatto con te attraverso la rete o qualsiasi altro mezzo?
Beh, su Facebook, poi c'è un sito lucamorino.it.com, tra l'altro sto suonando con il progetto Vox Creola. Con Voluminoso, per cui sono rintracciabile sulla
Benissimo.
Rete abbastanza
facile. Noi per il momento ti salutiamo con un tuo brano, quindi andiamo sul facile, tratto da Vox Creola e quindi fino all'ultima spiaggia. Io non so che dire, grazie mille Luca Morino.
Beh, grazie a voi, buona serata.
Buona serata a te.
Ciao.
Senza paura questa notte finirà, senza più paura un sole rosso nascerà, senza poesia ma senza inganni, l'aria pura che ci mancava da anni. La strada è già segnata e non prevede il ritorno, la strada si era stretta intorno al collo del mondo, che resisteva ma soffocava. Il colore del paesaggio sfumava. Fiore, io so chi sei, ma nell'ombra starai fino all'ultima spiaggia per respirare un po' d'amore, e il sangue si secca al sole tra il petrolio e il splendida dall'alba al tramonto, di notte si trasforma quando il diavolo canta. Lo puoi combattere o lasciarti andare, ma a quel punto vuoi continuare a ballare. Che bella trasparenza questi anni virtuali, di voli irradenti sui grandi alveari.
Che dire, cioè, io personalmente ero emozionato, cioè davvero, cioè, perché io sono un fan davvero.
Io sono proprio contenta, cioè nel senso che se viaggiare fosse sempre così, cioè se viaggiando non ci fossero mai i ritardi esagerati dei treni, oppure il ritardo esagerato di chi il treno lo deve andare a prendere.
No, non dirlo, quindi, non dirlo del treno, perché deve, poi si lamentano che sono poco pagati
e
tutto il resto.
Un attimo, di chi deve correre, non tocchiamo questo tasto.
Ma io sai, tocco
che
sempre
con
tasti dove
con
non
le
dovrei.
Con le trattative che ogni anno subiscono i precari della scuola, che si concludono sempre con ingaggi milionari
per milioni di persone.
Io volevo dire un'altra cosa, che se i ritardi, se non ci fossero i ritardi di chi si deve sbrigare per non perdere il treno con i bagagli strapesanti correndo tra un binario all'altro,
esatto.
Se i viaggi fossero sempre così, caspita che figata, cioè scusate, passatemi il termine, ma ce lo vuole proprio, no?
Vabbè, quindi noi c'è un piccolo strumento che utilizziamo per viaggiare, che è la fantasia, esatto. La letteratura e la radio.
La voglia di viaggiare, però non è finita
no,
qua.
Perché cioè, c'è anche un misterioso ospite in studio.
Cioè, più che misterioso, io direi che
prestigioso.
Prestigioso, sì. E lei sorride perché
è una lei.
Io sono felice.
La cosa che ho,
una cosa,
ho constatato,
finalmente,
quasi sempre l'ospite misterioso è una donna.
Esatto. Beh, no, io invece devo dire un'altra cosa. Più che misterioso, perché tra poco misterioso non lo
non
sarà più. Devo dire che sono felice perché finalmente, io e Vagamundo, udite, udite, c'è un'altra donna. Esatto.
Finalmente gli uomini sono in minoranza.
No, in realtà siamo in parità perché c'è anche l'ottimo Emilio Sileone, un uomo meraviglioso.
Esatto,
però,
per quanto io debba dire una cosa assolutamente impopolare in questo
prego.
Periodo, si fa un gran parlare di quote rosa, femmine di qua, donne di là, blah, blah. Io invece devo dirla tutta. La penso ancora così: mettere troppe donne nello stesso posto
pollaio,
per troppo
dire.
Tempo produce sempre e comunque un effetto sgradevole.
Litigiosità.
Poi, mettetevelo come vi pare, cioè spiegatevela come vi pare, dategli gli epiteti che volete, però secondo me l'effetto è quello. Io sono ancora dell'idea che un po' di uomini, un po' di donne insieme sia la scelta migliore. Criticate,
sei una donna molto, molto saggia.
Però questa sera noi abbiamo una donna speciale, questo è vero, e guai a chi dice il contrario.
Ti forse, ringrazio.
Forse anche più saggia.
E ha
più saggia.
Forse
mi sopravvalutate.
Ha scelto di viaggiare con noi questa sera, di incontrarci, di essere il nostro incontro qua a Dio e Vagamundo, che quest'anno abbiamo la fissa e credo che durerà questa fissa per gli finché incontri.
Finché non chiudono la trasmissione.
Esatto. Ed è una voce che a Radio Nuova in Blu conoscete già, perché è la voce di Morena Oro. Buonasera.
Buonasera a tutti. Probabilmente il pubblico non sarà lo stesso che segue Dolce Far Niente, però... speriamo.
Ah, magari ci sarà
un incrocio, no? Anche come ha suggerito Luca, l'incontro.
Esatto. Questa sera appunto era l'incontro fra Dolce Far Niente e io e Vagabondo.
Esatto. Noi li abbiamo invitati tutti. Chi ha accolto l'invito e chi ci sta ascoltando, magari così a sorpresa, si trova a vedere il connubio tra due trasmissioni, due modi di vivere, due modi di pensare la radio.
Di viaggiare,
e due modi di viaggiare, esatto. Allora, parliamo proprio di questo. Cominciamo da qua. Che modo di viaggiare è quello di Morena Oro? Dove ci catapultiamo insieme?
Dunque, diciamo che purtroppo non tutti hanno la fortuna di poter essere dei vagamondi.
Soprattutto i vagamondi stessi.
Viaggiare è una grandissima fortuna, una delle poche cose che ti fa crescere, ti allarga la mente, veramente ti apre a dimensioni multietniche, multimentali, multimediali, multitutto, insomma. Chi non ha la fortuna di poter viaggiare, come fa? Come fa? Credo che debba in qualche maniera ingegnarsi. Viaggiare con la fantasia, viaggiare con l'immaginazione, viaggiare leggendo, viaggiare ascoltando la musica, viaggiare provando a creare qualcosa, perché creando, per me si viaggia molto.
Certo.
La mia esperienza di viaggio purtroppo si relega, dico purtroppo in maniera molto sentita, al viaggio interiore, perché purtroppo per diverse cose legate alla mia vita attuale non è che mi posso muovere tanto geograficamente diciamo
però,
così.
Tu sai che il viaggio è sempre interiore poi.
Però il viaggio interiore, il viaggio verso l'altro, soprattutto è una cosa che ha sempre guidato la mia vita.
I tuoi passi.
Sì, una meta che a me affascina molto, la scoperta dell'altro.
Benissimo. Ma poi attraverso la scoperta dell'altro c'è sempre la scoperta di se stessi, non poi si fa...
Assolutamente.
Si fa sempre centro nel bersaglio interiore.
Assolutamente. Spesso si corre... un po' il rischio, no, di proiettarsi nell'altro in maniera anticipata e fare qualche gaffa.
Bisognerebbe provare a riconoscersi nell'altro, no? Perché forse è qualcosa che ci farebbe sentire ogni volta meno soli e più comprensivi. Perché se si comincia a capire che gli altri comunque sia vivono tutti i giorni, anzi aggiungerei tutti i secondi, gli stessi drammi che viviamo noi, le stesse paure, le stesse ansie, tutto quello che porterebbe l'angolo della bocca in giù, allora poi tutto cambia di prospettiva. Però allora quali sono le...
Non credi che spesso riconoscersi troppo negli altri è controproducente? A me è capitato. Nel senso che a volte si è portati a misurare un po' gli atteggiamenti degli altri con i nostri panni, no? E magari si cade in qualche errore proprio per questa ragione, perché magari tu agisci in una maniera e interpreti con il tuo parametro le azioni di un'altra persona che invece sono guidate, no, da tutt'altre spinte, meccanismi e molle, e lì succede un po' un inghippo, magari identificarsi troppo, proiettarsi troppo in qualche maniera ci limita. Forse essere aperti alla scoperta del mondo dell'altro.
Esatto.
È un buon punto di vista. Effettivamente questa dovrò segnarmela, perché non proiettare troppo. Metterò un post-it sul mio biscotto.
Io me lo sono messa.
Non proiettare troppo.
Beh, anche perché nell'era del digitale bisognerà pure trovare un altro modo per guardare le immagini. Basta proiezioni, no? E dici, vabbè, niente, scusate, così.
Okay.
Va bene. Però,
prego, continui pure, no?
No, non voglio buttarla alla Carlona, anche perché, cioè...
Sarebbe la Letizione nel tuo caso, poi,
esatto,
tra l'altro.
Lì però mi dà man forte, ecco.
Ah, siete un bel duo,
Questa sera con le battute di proprio... c'è un duo di
cavone.
Esatto. Però, Scusateci, sapete, così ogni tanto ci vengono questi momenti di...
Esatto, però
assolutamente...
possiamo anche passare oltre, non proiettiamo troppo.
Chiusa parentesi, esatto. Andiamo avanti, virgola a capo. E quindi?
Come
continua questo viaggio? Dove ci si perde per viaggiare stando fermi? Perché poi, però, questo lo penso, potrebbe anche capitare di fare migliaia di chilometri eppure restare fermi. Come pure potrebbe capitare invece di stare fermi col sederino sulla sedia, però riuscire a fare chissà quanta strada viaggiando. E come si può fare questo?
Io scrivo.
Ecco.
Diciamo che...
Ed è qui che ti volevo.
Il viaggio non è mai completo, non è mai appagante se in qualche maniera non ha una meta, no? Non produce un effetto, certo. Secondo me. Quando tu viaggi geograficamente vedi dei luoghi, li assorbi, ne studi la storia, in qualche maniera ti cambiano. Il viaggio interiore, perché sia reale, per me non può essere solo contemplazione. Il viaggio deve lasciarmi qualcosa. Devo produrre qualcosa mentre viaggio e la maniera migliore per affermare le impressioni è scrivere, ma scrivere è anche conoscersi, per cui il viaggio diventa reale dentro noi stessi e è un'avventura anche pericolosa a volte, certo. Perché dipende da come uno lo fa, da quello che si aspetta, da quello che fa. La mia scrittura... è una forma di possessione, io la chiamo così, perché non mi aspetto mai né di rassicurare me stessa né di rassicurare gli altri. Perciò chi si appresta a leggere quello che scrivo deve essere un po' aperto anche all'altra faccia della luna, quella che non si vede, quella che... non si espone mai, ma che esiste, no?
Andare a vedere dietro la tenda, no?
Eh sì, è un po' anche il cadavere dentro l'armadio, la polvere sotto il
però
letto.
Però in questo caso è il proprio cadavere nel proprio armadio, a volte.
Sì, diciamo... Quindi,
però io a questo punto sarei curioso di incontrare queste cartografie di Morena Oro. O almeno un inizio di cartografia. Cioè, la tua è una geografia interiore, quindi tu di fatto redigi un atlante di Morena.
Sì.
Quindi, non lo so, alle prime pagine, no? Quando ero piccolo, alle prime pagine c'era l'Italia e l'Europa, però si aprivano tutti i vari continenti. Quindi il primo, diciamo, lembo di terra a cui si approda conoscendo Morena Oro, quale potrebbe essere?
Guarda, quando ho scritto l'ultimo, che è Autopsia del mio demone, mi sono accorta che questa trilogia di libri era una sorta di viaggio sinestetico dentro a 3A, ossia l'anima, gli affetti e l'autopsia, appunto. È un più che un viaggio, è un volo a precipizio, perché si parte dall'atmosfera bucolica dei primi tempi in cui scrivevo, ossia 20 anni fa. Il primo libro è una raccolta di scritti molto vecchi. Poi si passa nelle atmosfere un pochino più inquiete del secondo, che affetti collaterali, una riflessione sull'aspetto, come dire, l'affetto è anche un po' una malattia, per questo l'ho chiamato affetto collaterale, perché le emozioni...
È una dipendenza.
Le emozioni e i sentimenti, come le malattie, no? Hanno delle controindicazioni,
certo.
Perché è una cosa che...
forse più come le medicine hanno delle controindicazioni.
Sì, scusami, come le medicine.
No, nel senso, appunto, pensavo un po' alla dipendenza, perché quindi diventa una cosa... è una forma sempre proiettiva, no? Tu passi attraverso qualcosa per incontrare te stesso e quindi un po' esci da te e rientri, una sorta di circolazione esterna, rientri.
Non puoi vivere senza provare emozioni, ma al contempo ti rendi conto che le emozioni
ti distruggono,
ti fanno star male.
Esatto.
È un po' come le sigarette, no? Cioè, ecco. Non dovrei fumare, però poi
però,
fumo.
Cioè...
non io, però...
no,
mamma, no. Non fumo, stai tranquilla.
Stai
però...
proiettando in questo momento.
No, stavo dando un'immagine concreta, cioè lui sta sempre a bacchettare quello che dico.
No,
io
sto
io,
proiettando.
No, e tu ti bacchetti bacchettando me, ma qui ti sbacchetto io e quindi girerà una direzione d'orchestra
però
tremenda.
Però io a questo punto abbiamo interrotto l'autrice nella esplicazione della sua seconda opera.
Seconda.
Che quindi il pathos mi cresce, quindi si va dal bucolico al leggero salire di questa marea
che
mi giunge alla burrasca.
Alla burrasca e allo tsunami
totale. Quindi deborda. Cioè, poi dopo queste piogge di questi giorni, quindi c'è l'esondazione.
Lo tsunami totale che
arriva al terzo libro.
È il terzo libro
dal titolo
Autopsia del mio demone, che è uscito l'anno scorso, per cui già il titolo è un buon programma.
Sì, parliamo già della salma ormai.
E diciamo che probabilmente nella vita di ognuno di noi prima o poi accade qualcosa che è una sorta di giro di boa. Mm-hmm.
Sì, esatto.
Qualcosa che ti cambia radicalmente. Sì. E non sei più la stessa persona, nonostante in qualche maniera vedi le cose sono sempre uguali, ma non sei più lo stesso.
Invece no, non voglio contraddirti.
No,
questo cambiamento è quasi costante, cioè è molto frequente.
Sì, c'è un cambiamento costante nel vissuto di tutti i giorni.
Cioè un po' tutto ti cambia, no? Poi in fondo.
Però a volte accade veramente che
qualche evento sia
irrompe qualcosa nella tua vita, una sorta di sgambetto,
di punto di rottura, esatto.
Chiamalo come vuoi, magari poi non è così, no?
Nella vita c'è una percezione
delle persone.
Certo. Sto seguendo.
A volte accade che qualcosa irrompe nella tua vita, magari accade in quel momento e per questo la cosa si manifesta più forte, magari. Se fosse accaduto in un altro momento non sarebbe stato uguale, poi no?
È sempre un incrocio tra come sei tu e quello che percepisci.
Le sincronicità degli eventi e di quello che sei determinano le varie situazioni. E quando accadono cose di questo genere uno deve essere anche disposto, no, a buttarsi dall'orlo del precipizio. Mm-hmm. E occorre una certa dose di incoscienza.
Certo.
E forse nel mio caso lo faccio proprio perché questo è il carburante per poter scrivere. Non mi sottraggo mai a quello
poi,
che mi accade.
Come sempre accade per chi scrive, suppongo che sia una sorta di esorcizzazione nonché autoanalisi, buttare su carta.
Sì.
Io faccio le domande, posso essere stato, essendo due donne, stoppato in qualsiasi momento. Il demone, il tuo demone interiore, un demone che, rassicuriamo gli ascoltatori, è tipo un daimon greco.
Sì, assolutamente.
Questa autopsia ci parla di un demone, di un daimon, necessariamente da uccidere in qualche modo, o con cui convivere o imparare a conoscere.
Diciamo, tu hai colto l'aspetto essenziale della questione, perché proprio nell'introduzione descrivo questo cammino dal demone che diventa un daimon, perché il demone può essere qualcosa che lavora contro di te, no? Mm-hmm. Contro Tullotti. Mentre analizzandolo, sviscerandolo, confrontandoti senza paura con questa entità che ha questa parvenza, no? Di negatività, di malefico nelle persone, forse più per una sorta di qualcosa che ci è stato inculcato a livello
religioso.
Conoscendolo, il potere va a decadere. Perché tu
come quasi sempre accade con le persone.
Sì, ti confronti con quello che ti spaventa e ti rendi conto alla fine che quello che ti spaventa può diventare la tua forza. E il daimon.
E tu puoi diventare il daimon del tuo daimon.
Il daimon ha qualcosa di sacro, perché è l'immagine che ti guida ancestralmente da quando tu vieni al mondo. Mm-hmm. Appunto, nell'antichità il daimon aveva una valenza sacra, no?
Certo.
E mi è piaciuto molto, una sera era lezione di yoga, questo bisogno di fare un altare proprio per il nostro daimon. Perché il demone in definitiva non è qualcosa che va contro di noi, ma rappresenta, dal mio punto di vista, il nostro lato oscuro, chiamiamolo così. Conoscerlo ci aiuta sicuramente a non avere paura del nostro lato buio.
Certo.
Che secondo me è quello più vero, perché tu nel lato buio nascondi forse le tue fragilità, tutto quello che ti fa paura.
Mi piace molto questa cosa, perché in un mondo in cui per tante ragioni siamo stati abituati e ci prestiamo a voler essere tutti belli, perfetti, puliti, impeccabili, a non avere differenze di sorta, ad essere veramente tutti uguali a costo di snaturarci. Mi piace molto invece questo accettare la differenza e la debolezza, che invece può essere la nostra forza. Nel momento in cui si sa qual è la nostra marcia indietro, qual è la cosa che ci potrebbe far precipitare verso chissà cosa, qual è la cosa che ci porta a frenare in alcune situazioni, beh, in quel momento noi possiamo trasformarla davvero nel nostro punto di forza. Allora, ho una curiosità. Io so che tu hai portato dei brani questa sera. Come si lega la musica in tutto questo? E qual è il primo brano che andiamo ad ascoltare adesso?
Il primo brano che ho scelto è legato al secondo libro, a Affetti Collaterali. È un brano degli Strokes e durante la stesura di Affetti Collaterali ascoltai davvero tanto la musica degli Strokes. E riguardo a questo c'è un aneddoto, ho scritto anche diverse cose legate fra di loro. Nella fattispecie il cantante degli Strokes si chiama Julian Casablancas. Nei miei libri ho affrontato diverse volte l'argomento dell'amico immaginario e ho confessato che da piccola avevo questo amico immaginario che si chiamava Julian.
Quindi è stato impersonificato dall'amico Julian Casablancas.
Per cui nel momento in cui mi sono trovata veramente rapita dalla musica degli Strokes, in quel periodo ho chiuso un po' il cerchio e ho dedicato una canzone, una poesia appunto a Julian.
Quindi hai scoperto che aveva anche una voce il Diamond.
Esatto. Chissà
che è
perché...
quella che andiamo, forse un po' lavorata, sintetizzata, ma è quella che andiamo ad ascoltare.
Sì, Reptilia.
detto che questa sera era un viaggio da non perdere per tante ragioni. Allora ne abbiamo sentito la voce, adesso però sentiamo la dedica che lei, che gli è stata fatta, no?
Esattamente. Perché... avevo iniziato il ciclo appunto in Affetti Collaterali, dove alla fine avevo proprio ringraziato Giulio in Casablanca. Sto poverino non lo saprà mai, però mi è piaciuta questa cosa di mettere un ringraziamento anche per lui. E poi ne avevo composta un'altra anche nel secondo, magari velocemente le leggiamo entrambe così ci si fa un'idea più chiara.
Certo.
Il primo pezzo si chiama Disimparando. Abbiamo qualche problema alle cuffie?
Forse sì, forse
siamo?
Sì.
Ci siamo.
Dunque, il primo pezzo si intitola Disimparando. E appunto parto alludendo all'immaginazione di cui disquisivamo prima. E se non verrà l'immaginazione a salvarmi, chi verrà? Con tutta questa avventata voglia di gettarmi nel tritacarne. Non sarò più il botto di Capodanno. Non sarò più la sbornia inevitabile. Non ho più niente da dire, perché solo il silenzio ripara gli strappi. Chiudo il cerchio col marchio di un nome che ritorna nella sfera del tempo come se fossi nata per comporlo lentamente. Quanti inverni ho cantato la neve, intessendo conversazioni vivaci con presenze languide e mute. Giulianna. Avevo 6 irrefrenabili anni. Parlo disimparando a parlare. Penso disimparando a pensare. E vivo disimparando a vivere. C'è questa toccante disperazione in fondo a tutte le cose. C'è questa fatica di inventarsi l'utopia della felicità come aspirazione dell'essere. Non è questo il luogo della beatitudine. Questo posto pieno di forti odori carnali, dove i corpi si accalcano e le anime si perdono. Questa è la zona della realtà maledetta, dove si dorme in un corpo ponte fra la tragedia e il sonno, dove si impara a morire ogni notte, disimparando a sognare ogni mattina, appena ci svegliamo il sole.
Adesso dilla tu qualcosa di sensato. Vagamondo, dai, coraggio.
Ascoltiamola al secondo brano.
Questa si intitola proprio Julian. C'è sempre il mio amico immaginario, che quando sono al buio mi regala un palloncino con dentro una lucina. Quando sono al freddo mi mette sulle spalle un cuore caldo fatto di lana. Quando sto in silenzio mi canta una canzone. C'è un amico immaginario che sa sempre quello che mi manca, che mi viene a riprendere quando me ne sto andando, che mi vuole quando si sente solo. Perché anche l'immaginato, alla fine, soffre di solitudine, quando pensi che inventarlo non serva più.
Caspita, anche l'immaginato, alla fine, soffre di solitudine, quando pensi che inventarlo non serva più. Caspita, questa frase potrebbe essere veramente un... potrebbe diventare un
bel viaggio.
Sì, un bel viaggio, davvero. Bisognerebbe pensarci per ore su questa frase. E che si può dire?
Che si può dire?
Su di lei.
Su questa frase? È un
no,
po' come...
Secondo me no, non bisogna dire niente. Lasciarla depositare. No.
Ognuno deve dare la propria interpretazione.
Cioè, ma non è perché, ma nel senso... Forse l'effetto della poesia è quello.
A me piace che al di là di quello che voglio dire io, che spesso non è neanche molto chiaro nelle mie poesie perché sono molto complesse nel linguaggio, ma proprio perché lo uso un po' anche per confondere le idee, ma in senso buono, perché non voglio dare una via precisa,
certo,
a chi legge. Mi piace che ognuno
possa scegliere il tragitto che vuole,
possa
no?
interpretare la cosa a modo suo,
certo,
e non dare dei significati univochi per forza. Nella fattispecie, veramente mi sono immaginata questo Julian per me è stata una presenza reale nella mia vita, reale come è reale forse la voce che abbiamo dentro di noi con la quale dialoghiamo, no? Quando,
certo,
quando ci sentiamo soli. E realmente un giorno mi è venuta questa idea che quando smetti di parlare con la tua voce interiore, forse anche lei si sente sola, perché anche lei ha bisogno di te, no? In qualche maniera per... per esistere.
Certo.
È come, non so, una dualità riconosciuta. Niente, solo questo. Era...
Giusto. No, a me conferma l'idea che probabilmente noi siamo il sogno del nostro daimon. Mm-hmm. E quindi... due mondi paralleli si incrociano probabilmente sulla tua pagina.
O che c'è qualcosa di meraviglioso che può emergere dall'essere umano nel momento in cui sceglie di essere non solo quello che si vede, ma quello che è davvero. Cioè, mi vengono in mente delle parole che ho letto qualche giorno fa e che dicevano proprio di diventare reale, no?
Esatto.
Del diventare
sì,
reale.
Sì, sì.
Cioè, di non essere quello che è semplicemente il nostro corpo, quello che è il nostro fare, il nostro rapportarci con gli altri, ma è il diventare quello che siamo davvero, un po' come il bruco che a un certo punto diventa farfalla. E se perdiamo di vista quello che abbiamo all'interno, quello che abbiamo dentro di noi, il nostro spirito, il nostro cuore, la nostra anima, che parlano come possono, perché a volte ci mostrano la parte peggiore, a volte ci mostrano la parte migliore, a volte fanno risuonare al nostro interno le nostre paure, quelle che neanche il viaggio nel posto più buio del mondo potrebbe equiparare, e a volte invece fanno risuonare le gioie più grandi, la forza più grande, la libertà più grande. Beh, se perdiamo di vista questo, non diventeremo mai noi stessi e saremo sempre delle anime in pena, un po' come chi diceva che puoi andare dove vuoi, ma se non fai pace con te stesso, beh, il male di vivere ti correrà dietro sempre, anche nel punto più alto della terra.
Così. Credo, nel mio caso, ho voluto proprio esplorare la mia parte brutta, ma brutta veramente, perché credo che fondamentalmente la parte brutta ce l'abbiamo tutti, ma tentiamo, vogliamo disperatamente soffitarla, convincerci, no, che è piccola, si può nascondere, è lì e tanto non interviene mai, riusciamo a controllarla, certo. Ma la nostra parte brutta dobbiamo affrontarla e guardarla in faccia e darle modo di palesarsi. Perciò Autopsia del mio demone è veramente un libro che solo chi è disposto a fare un viaggetto dentro la parte brutta che ha...
Beh, io personalmente lo faccio ogni mattina incontrando il mio specchio, però
no,
in questo momento... No, cioè, incontro
peggiore.
Qualcosa di veramente brutto anche all'esterno. Ma a questo punto mi verrebbe da chiedere, se le nostre gentili padrone di casa me lo consentono, di farci spiegare da Morena una breve introduzione al secondo brano che ci propone questa sera.
Il secondo brano, stranamente...
Brano musicale,
sì, intendo. Sì, assolutamente. Il secondo brano musicale è un pezzo che ho ascoltato ultimamente in maniera proprio...
ipnotica.
Ripetitiva, sì. È un brano dei Dead Can Dance e appunto... proprio perché ho ravanato talmente
torbido
a fondo per un sacco di tempo per poter scrivere Autopsia nella mia parte brutta, nella mia parte malefica. Poi quando hai proprio toccato il fondo e l'hai raschiato, no, in maniera brutale.
A quel punto inizi a scavare.
No, a quel punto c'è la risalita e si volta pagina, proprio perché hai scoperto tutto quello che dovevi scoprire e che ti faceva paura e in qualche maniera l'hai esorcizzato. E ascoltando questa canzone ho pensato, una sera camminavo al buio sotto le stelle e mi sono messa a piangere ascoltando questa canzone, perché mi sono detta, se volessi scrivere qualcosa per comunicare con Dio, vorrei farlo in questa maniera, con questa canzone.
Beh, allora, dopo questa premessa, ascoltiamo Dead Can Dance.
Summoning of the Muse.
Oh,
Bello, mi piace questo pezzo e mi immaginavo la nostra Morena Oro che mentre camminava sotto un cielo stellato e pensava, insomma, maturava in sé questo pensiero e questa uh-huh. canzone come, insomma, preghiera da rivolgere a Dio.
Sì.
Perché poi, insomma, prendersi cura o comunque accettare l'esistenza del nostro marcio, del nostro demone, non significa poi non andare verso l'alto, tutt'altro.
No, assolutamente, no? Assolutamente. Credo non si possa realmente andare verso l'alto se non sei stata in basso, perché non... Uh-huh. Non comprendi realmente la portata della direzione, secondo esatto. me. Credo che il dolore stesso sia un viaggio che bisogna accettare di fare quando si presenta. Non sfuggirlo, non cercare di camuffarlo né soffocarlo, perché tanto tornerà fuori
certo.
e ti renderà la vita dura. E poi il dolore... è un grande maestro perché ti fa conoscere te stesso e ti mostra le tue potenzialità, secondo me.
L'oro si prova col fuoco, uh-huh. il vero oro, e per questo è importante riuscire a provarsi, assaggiarsi e a capire, insomma, di che tempera si è fatti uh-huh. e cercare di vivere un vero e proprio allenamento personale, quindi riuscire ad essere sempre più capaci di fronteggiare le difficoltà.
Sì,
anche se questo non significa augurarsi di averne sempre di più.
No, chiaramente non stiamo facendo un inno al masochismo.
No. Ben vengono i giorni sereni in cui
assolutamente
si può camminare fischiettando senza pensare ad altro. Ben venga il dolce far niente, mi viene proprio da dire questo, però se serve, insomma, se c'è freddo bisogna coprirsi.
Leggevo qualche giorno fa una pagina di Osho, che ultimamente leggo tantissimo, e appunto faceva una sorta di inno alla tristezza e paradossalmente ci diceva di essere felici quando la tristezza si presenta, perché... attraverso la tristezza poi hai una percezione più reale e più vera, no?
Certo.
Del momento di benessere, della gioia, della serenità.
Esatto.
Diciamo che tutto è un compensamento, un contrasto, no? I controsensi, il bene e il male, il caldo e il freddo, tutto esiste perché esiste l'opposto.
E nel viaggio che poi da se stessi arriva all'altro. Allora abbiamo detto di fare attenzione con il riconoscersi nell'altro, perché poi da lì è un attimo arrivare alle proiezioni, è un attimo arrivare a, insomma, al voler ti salvo io, e non è così. Ma uscendo un attimino, quali sono le situazioni più adatte al viaggio di Morena Oro? Quali sono quelle meno adatte? Quali sono i punti di forza che ci sono nell'altro e i punti di debolezza in una realtà come la nostra, che poi ci sembra tanto distante dalle realtà di chissà quale altro posto, e invece in realtà molto spesso non è altro che una goccia d'acqua rispetto ad essa.
Come nei viaggi reali, forse a volte accade che il punto debole sta nel bagaglio, no? Magari vai in un posto e non ti sei portato dietro quello che ti serve, o
certo.
l'aereo, o il bagaglio ti rimane in aereo, esatto. per cui arrivi nei posti e sei sprovvisto di quello che ti serve.
Sì.
Forse nel nostro interiore a volte abbiamo dei bagagli che non ci equipaggiano alla perfezione per quello che ci serve, ossia dei punti deboli che non ci consentono di relazionarci all'altro in maniera
o
efficace.
Forse a volte trasportiamo troppo bagaglio, come avviene nel mondo reale.
Esatto, certo. esatto. Comunque sia una defaillance nel nostro bagaglio.
Qualcosa abbiamo sbagliato. Ecco. O mancava il giubbotto, o avevamo troppo peso, ma qualcosa abbiamo sbagliato.
Qualcosa nel bagaglio c'è. Nel mio caso, le situazioni adatte alla mia personalità un po' esuberante, così molto schietta, molto non è che sto lì a far giri di parole. L'accoglienza, quando mi sento accolta nei miei pregi, nei miei difetti, allora credo che il viaggio, l'incontro
certo.
si può fare. E il punto invece che non riesco a superare è quando trovo da parte dell'altro una freddezza, un distacco, una sorta di respingimento.
Certo.
Allora lì scatta una sorta di autodifesa molto forte e mi chiudo. Certo. Ma non per ostilità, ok, ma è una sofferenza che io provo.
A volte ho come la sensazione che quando ci si incontra con qualcuno che non si è mai visto, ci si senta osservato da questo qualcuno come in modo eccessivo. Uh-huh. E ho questa immagine davanti, come di chi alla stazione dei treni, perché è quello uno dei viaggi che preferisco, uh-huh, si soffermi per troppo tempo a guardare il tabellone delle partenze e degli arrivi e perda di vista il fatto che in realtà il treno che si vuole prendere sta partendo. E così sono le persone, cioè spesso, uh-huh, ci si sofferma talmente tanto a guardarle e a studiarle da lontano, uh-huh, come se fossero dei libretti di istruzioni da dover conoscere a perfezione prima di poter fare chissà cosa, e ci si perde di vista la persona.
Esatto.
E o ci si danno delle risposte partendo dalla propria testa senza confrontarci invece con la realtà di quello, uh-huh, che è l'altra persona. E lì il viaggio inizia e finisce tristemente nella propria testa.
Esatto, esatto. Molto spesso accade questo, purtroppo.
Vabbè, però a grande però attenzione al tabellone della stazione e anche un occhio al binario, insomma, la morale che possiamo trarre, nel senso che approfondiamo, ma a volte siamo anche un attimo più in superficie, rimaniamo.
Credo,
anche negli incontri umani.
Sì, poi credo che non sia proprio fisicamente possibile riuscire a stabilire, no, una connessione profonda
con
tutti quanti. Chiaramente ci sono delle affinità elettive con delle persone che poi fanno scaturire dei rapporti più
o meno intensi.
Ce lo insegnano reali fin da bambini, mm-hmm. Non si possono sommare le pere con le mele.
Cioè, proprio, e qui all'ingresso di Radio Nova c'è proprio un cartello, c'è un divieto di pere più mele. Che noi rispettiamo scrupolosamente, soprattutto quando non è stagione.
Per quanto però non è un divieto assoluto, perché a me piace sempre fare riferimento all'arte culinaria che tanto ci nutre, e in una buona Macedonia pere e mele stanno comunque,
sì, sì,
bene, quindi insomma questo così non era per essere sciocchi.
Una divagazione.
Era un incrocio tra la matematica e la geografia, nel senso di Macedonia come stato.
Per dire che nella vita tutto è possibile,
certo,
se lo si vuole.
Persino,
esatto,
la Macedonia.
Sono d'accordo, perché spesso mi è capitato di legare con persone che apparentemente sono proprio agli antipodi, mm-hmm, no? Come tipologia umana, esatto, che può avere dei punti di contatto con me. Invece poi la differenza la fa appunto l'accoglienza e la predisposizione dell'altro a scoprire qualcuno in cui non si proietta, ma che è profondamente diverso da lui e perciò lo arricchisce, no? Proprio,
certo,
perché è diverso.
Certo.
Se fossimo tutti uguali, l'arricchimento
sai
sarebbe...
Sai che noia in questo mondo.
L'arricchimento sarebbe assolutamente scarso da quel punto di vista.
Beh, io direi che in questo momento abbiamo bisogno dell'arricchimento che arriva dalle frequenze musicali.
Esatto, e abbiamo bisogno del terzo brano proposto dalla nostra Morena Oro, che ce lo introduce sapientemente come al solito.
Terzo brano, visto che abbiamo parlato di demoni, mi sembrava così logico fare una puntatina agli estremi opposti. Parliamo di angeli,
certo,
con i Depeche Mode. Angel.
Benissimo, Angel.
Upon me, and Lord, I felt so small. The legs beneath me weakened. I began to crawl, confused and contented. I slithered around, with fearless beyond me. I was lost, I was found. So weak, I felt my tongue move in my mouth.
nuovo in onda sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Abbiamo con noi Morena Oro, la nostra poetessa di fiducia.
Sei sicuro?
Beh, certo, è la nostra...
Di fiducia, no, soprattutto,
la nostra,
sei sicuro?
Ci fa... la nostra spacciatrice di poesia, quindi la nostra pusher poetica, nonché cartografa dell'anima, Morena Oro, con i suoi testi. Dove possiamo trovare i tuoi testi, ordinarli, chiederli in libreria, cercarli sul web?
Dunque, affetti
collaterali... Io tra l'altro li sto vedendo, quindi vi rassicuro, sono dei testi cartacei, quindi dei libri, non
veri.
Solo, libri veri, esatto. Io personalmente, essendo molto anziano, preferisco il libro vero.
No, in versione all'ebook, esatto. In ebook non ho proprio...
Non c'è più, ma poi non è poetica.
No, hai ragione, hai ragione.
Benissimo, dove lo possiamo trovare?
Dunque, sono ordinabili presso Edizioni Simple, uh-huh, per quanto riguarda Autopsia del mio demone e Affetti collaterali, mentre il primo, Anima nuda, è fuori catalogo perché era stato pubblicato da Albatross il filo, ma comunque ne ho delle copie disponibili.
Quindi possiamo contattare Morena.
Contattandomi, sì, potete avere il primo, oppure benissimo, comprando l'ultimo vi regalo una copia del primo.
No, non ci piace questo, no, non possiamo svendere la poesia.
No,
a caro prezzo dovrete sudarvi il primo libro di Morena.
Io accanita promotrice di lettura dico che sì, ben vengano persone che pur di far leggere la gente sono disposte a regalare i loro libri. Oh, questa è la filosofia che mi piace.
Diciamo che quando produci i tuoi libri da sola quasi li regali, perché alla fine è più una rimessa.
Però l'aspetto economico non ci interessa.
No,
non nel senso, il gusto è lo scriverli.
Uno... Appunto,
cioè non è che li scrive per guadagnare.
No, ma per quanto riguarda la poesia sarebbe proprio utopistico anche solo pensare di far soldi.
E sarebbe estremamente poco poetico.
No, sarebbe assolutamente disdicevole.
Esatto.
Diciamo così. La poesia, come diceva Antonin Artaud, la poesia o in genere quello che uno crea... Ho pubblicato una frase qualche giorno fa di Antonin Artaud, ora le parole esatte non me le ricordo, ma anche lui ribadiva il concetto che ha sempre scritto attraverso le sofferenze del proprio corpo e della propria anima, per cui tutta la sua produzione era proprio il risultato dei tormenti interiori.
Era un po' una spremuta di sofferenze.
Antonin Artaud
è un po' quello che capita
un po' così
a tutti coloro che scrivono, ecco, comunque si esprimono in tutti i modi artistici o meno possibili, insomma, generalmente è un po' sempre una spremuta di sofferenze.
Sì, non facciamo necessariamente
ciò in cui si intinge la penna.
Sì. Non facciamo necessariamente passare il messaggio
infatti,
deve flagellarsi.
No, non deve flagellarsi, sconsigliamo la flagellazione, però c'è un minimo di grattugia perlomeno.
Però sì, credo che per essere qualcosa di sentito, che arriva a toccare l'altro profondamente, sì, bisogna mettersi in gioco e...
Mi auto piace questa metà, questo parmigiano per passare sulla pasta deve essere purtroppo trafitto da una grattugia. Vabbè,
e come
quindi,
diceva Pessoa,
il nostro
grandissimo
amato
Pessoa, la mia vita è come se con essa mi picchiassero.
Sì, un po' è vero. Io adoro Pessoa, peraltro. Mi ricorda molti anni addietro.
Lo adoro.
Amici, siete seduti da qualche parte.
Esatto, allacciate le cinture, soprattutto.
È come se fossimo davvero tutti in treno ad ascoltare questi nostri compagni di viaggio che ci regalano le loro perle di, insomma.
Aveva appunto portato Pessoa.
Giusto, appunto, io a questo punto andrei con l'ottimo Fernando.
Fernando, ma anche, guarda, ti do una chicca, avevo messo una sua citazione su Affetti collaterali.
Insomma, ma Fernando, io personalmente...
Fernando.
Non è per tutti, va detto, però perché va preso a momenti giusti.
Non tutti sanno che è per tutti.
È può essere molto profondissimamente malinconico, però è una meravigliosa bellezza. Per cui io ti esorto, perché non ci leggi un brano del ottimo mio amico Fernando?
Bisogna amare il ravanamento interiore.
Se volete ravanare nel vostro turbio, allora è venerdì, è sera, ormai stiamo giungendo al termine.
Bisogna amare.
Vi autodistruggerete come consueto nell'alcol.
Però io vi devo dire una cosa, ogni tanto prendetevelo pure un caffè con gli amici,
Prendetelo un caffè, consumate dell'ottimo vino.
Siamo dei compagnoni, assolutamente.
Beviamo, apriremo insieme.
Oh, pochi passi dal mare.
Esatto.
Apriremo insieme anche un'ottima bottiglia di barbaresco consigliata da Luca Morino, ma se volete proprio ravanarvi un attimo nel torbido, leggetevi, io ve lo consiglio sentitamente, il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares di Fernando Pessoa.
Vedi, mi hai colto un attimo.
Ma mentre la nostra Morena Oro seleziona il brano partorito dalla mente geniale di Fernando Pessoa, e se vi capita, dato che questa è una trasmissione che parlava anche di viaggi qualche anno fa, fatevi un giro a Lisbona e cercate la figura di Fernando Pessoa nel caffè a Brasileira, che
appunto, qui appunto ci parla di paesaggi appunto, impossibili. Pessoa.
La nostra Morena Oro viene con i paesaggi del vate portoghese Fernando Pessoa.
Il sogno che ci promette l'impossibile già perciò stesso ci priva di sé, ma il sogno che ci promette il possibile si intromette nella vita stessa e ad essa delega la propria soluzione. L'uno vive esclusivo e indipendente, l'altro sottomesso alle contingenze di ciò che accade. Per questo amo i paesaggi impossibili e le grandi aree deserte delle pianure dove mai starò. Le epoche storiche passate sono di pura meraviglia, poiché sin da subito non posso supporre che si realizzeranno con me. Dormo quando sogno quello che non c'è. Mi sveglio quando sogno quello che può esistere. Dalla porta finestra dell'ufficio abbandonato a mezzogiorno mi affaccio sulla strada dove la mia distrazione percepisce negli occhi i movimenti di persone e dalla distanza della meditazione non li vede. Dormo appoggiato sui gomiti dove il corrimano mi fa male e non so niente con una grande promessa. I particolari della strada immobile dove molti si muovono risaltano in me con un distanziamento mentale. Le cassette ammucchiate sulla carrozza, i sacchi sulla porta dell'altro magazzino e nella vetrina più distante della drogheria all'angolo il riflesso delle bottiglie di quel vino di Porto che sogno che nessuno possa comprare. Ho gli occhi pesanti a forza di immaginare.
Grande Fernando.
Ci sentite, eh?
Grandissimo Fernando.
Gli occhi pesanti a forza di
immaginare.
Beh,
certo, è un po' come porto addosso le ferite delle battaglie che ho evitato, che è sempre di Pessoa. E oppure ho fatto naufragio in un mare in cui toccavo il fondo con i piedi, ma è sempre... Non so se questo... Sì, è il libro dell'inquietudine, esattamente, è proprio lui quello che tenevo tra le mani, quindi ve lo consigliamo caldamente. Ma in realtà tutta l'opera poetica di Pessoa, che come si confà ad ogni grandissimo genio, non è stato affatto apprezzato in vita, ma è stato riapprezzato post mortem. Ore 20, signora conduttrice, sono le ore 23:28 minuti, quindi la prego di tenerci un po' a bada e indirizzarci verso il finale.
Ma più che tenervi a bada, io sono triste, ma cioè vi ascoltavo con veramente, questa sera è stato un viaggio nel quale io, come tutti i nostri ascoltatori, ho contemplato quello che stavate dicendo e sono veramente felice di dirvi che beh, è il momento di salutarci, però è il momento di tornare nelle nostre, i nostri ravanamenti personali.
Ognuno ravaniamo da
nel
solo.
Torbido. Vogliamo salutarci con un ultimo brano, non so se
beh,
la nostra poetessa...
Sì, io vorrei...
Una cosa...
Se c'è qualcosa di pronto,
Una cosa molto
un
breve.
Un prêt-à-porter poetico.
Una cosa breve, breve, breve.
Non lo so, prego, conduttrice, mi guidi, la prego, mi illumini.
Sono dall'altra parte della luce, dove sfuma e diventa invisibilità. Ti sei fermato sul bordo abissale della notte che mi precede e non hai il coraggio di restare sveglio e attraversarla. Il buio ci scioglie e noi corriamo via, come il volo di uno sciame furibondo. Potrei prenderti per mano se il tocco delle mie mani non fondesse le nostre ossa, in un nodo di disconoscenza. Restiamo ai nostri antipodi come mondi inauditi che si sono occhieggiati senza il coraggio di dilaniarsi di baci.
Beh, che dire dopo queste parole? Che cosa dire? Che il brutto di ogni viaggio, che come comincia finisce anche, però chissà che non ci siano altri incontri con la nostra compagna di viaggio che è stata così splendida e così preziosa per noi, perché non è facile venire a dirci di, insomma, guardarci dentro, per tirare fuori tutto quello che non va, senza avere paura di incontrarlo, scoprirlo, conoscerlo, insomma, affrontarlo.
Ci vuole coraggio, perché poi chi ci sta di fronte non sempre non è disposto a vedere il brutto, esatto, delle persone, si aspetta solo il bello e vabbè.
E però conoscersi significa conoscersi completamente a 360 gradi. E allora noi vi salutiamo, salutiamo tutti voi che ci state ascoltando, perché siete tanti veramente.
Noi
salutiamo, salutiamo Ida che ci riempie di complimenti, specialmente per il nostro vagamundo. Anche noi siamo emozionati tutte le volte che parliamo, parliamo con voi e vi, insomma, doniamo un po' di noi, perché condividere è questo, condividere la nostra voce è questo. Grazie davvero a tutti voi per questo viaggio e grazie a lui che non abbiamo ancora salutato del tutto, perché è il nostro Emilio Sileoni, è la nostra speranza, non mi sbaglio.
Non è la speranza, non è la certezza, anche se questa sera accusa leggermente il peso degli anni che lo stanno sopraffacendo.
Sono quasi 75, dobbiamo esatto. dirlo, però è sempre comunque la nostra speranza, portati benissimo, benissimo. Potete vederlo nelle nostre foto, anzi cercateci, io e Vagamundo, potete vederci, ci sono le nostre foto, sono bellissime, soprattutto il nostro Vagamundo,
no, veramente,
è veramente un playboy.
Quello è un incontro con il brutto, che potete, se
vabbè,
volete incontrare
basta.
Il brutto, insomma.
Ringraziamo tutti voi e ringraziamo lui, il nostro Vagamundo, che ci ha benedetto da quel di Torino, il nostro Luca Morino. E insomma noi ci risentiamo qua. Venerdì, o domenica in replica,
in
se
replica.
Ci siete
e per sottolineare le parole della nostra conduttrice, direi che compartir es la ley del camino, come ben sappiamo, quindi condividiamo sempre con le persone che dividono con noi la strada.
E allora buona strada, ciao e a venerdì.
Io vorrei ringraziarvi, posso?
Come no?
No, no, non può farlo, sì, poetessa non prende queste libertà.
Vorrei ringraziarvi pubblicamente per questo invito, è stato veramente bello parlare in maniera così rilassata e sincera con voi, grazie tante. Per
e
avermi
allora,
permesso di essere qua.
Torna quando vuoi, veramente. E allora il nostro viaggio si ferma per adesso, ma continua, perché il viaggio è per sempre.
Ed è nella notte.
Altro
adesso.
Che diamante. E allora noi vi lasciamo nel vostro viaggio.
Con l'ultimo brano selezionato dalla nostra poetessa Morena Oro.
Una grandissima cantante, una voce splendida.
Può dirlo forte.
Una pianista sublime.
Tutto,
Tori Amos Spark.
Non le manca nulla. Hasta luego.